Zygmunt Bauman, per un welfare planetario. Prima parte. Qual è il ruolo della cultura e degli intellettuali nella modernità liquida in cui i cittadini sono stati sostituiti dai clienti? E qual è il della nostra epoca? Zygmunt Bauman propone di passare dall'idea di stato sociale, che ha consentito l'integrazione umana a livello di nazioni, a quella di pianeta sociale, per raggiungere un'integrazione a livello di umanità, includendo tutti i popoli del pianeta. Zygmunt Bauman in conversazione con Maria Paola Leporale, da Micromega 4/2009. In una delle sue opere principali, La Repubblica, Platone afferma che il governo della città dovrebbe essere retto dai filosofi, poiché a essi appartengono la virtù della conoscenza e quella della saggezza. Oggi, nel mondo contemporaneo, o usando una sua espressione, nella modernità liquida, viviamo un periodo di profonda decadenza culturale, aggravata dal fatto che le élite intellettuali non riescono più a rappresentare una guida per le persone e a diffondere valori. Come lei analizza nel testo La solitudine del cittadino globale, stiamo assistendo alla ritirata della paideia e all'assalto dell'agora, vale a dire del luogo dove privato e pubblico si incontrano, lo spazio della discussione della società civile. Si rende dunque urgente ritrovare l'arte di tradurre il privato in pubblico. Ma come può la cultura riottenere questo suo ruolo fondamentale? Secondo lei, cosa dovrebbero fare le élites intellettuali? Nella Repubblica Platone attribuisce ai filosofi il diritto / missione / destino di progettare le leggi che governano la convivenza umana, formulando così il paradigma originario che ha ispirato tutte le successive, molteplici e ripetute pretese di potere terreno espresse dagli uomini di conoscenza, ossia da coloro che affermavano, così come riconosciuto loro dalla comune opinione, di avere accesso diretto alla verità negata al resto dell'umanità. Per quanto questa verità fosse ritenuta elevata, eterea, ultramondana, ubicata, come insiste Platone, fuori dalla caverna in cui gli uomini e le donne comuni trascorrono l'interezza delle loro vite, affinché essa potesse realizzarsi, erano richiesti mezzi materiali, solidi, tangibili e amministrati dai poteri terreni. Gli uomini di conoscenza, che desideravano legiferare in vista di una vita e di una società buone, sembravano dover affrontare la scelta tra salire al potere e essere una vox clamantis in deserto. Essi avevano bisogno di poteri terreni per mettere in atto la loro visione, sebbene abbiano mascherato, e in questo modo nascosto, il loro desiderio di potere dietro al bisogno dei governanti di acquisire da loro il progetto da realizzare concretamente. I filosofes dei lumi hanno giocato con la figura del despota illuminato. Un despota, vale a dire un sovrano onnipotente capace di e disposto a imporre, con il consenso o contro il dissenso dei suoi sudditi, tutte le leggi che ritiene giuste e appropriate. Ma illuminato, poiché cerca il consiglio di coloro capaci di illuminarlo sul tema delle leggi giuste e appropriate, un sovrano che riceve tale consiglio e lo applica. Fin dall'inizio, e attraverso la loro burrascosa convivenza, i governanti politici e gli uomini di conoscenza sono stati chiusi rispetto alle loro rispettive vocazioni, per usare un termine di Max Weber, in una relazione incurabilmente ambivalente. Da un lato, la loro unione sembra naturale e indissolubile, simile all'unione destinale tra nazione e Stato, la nazione il cui spirito poeti, filosofi, artisti e giuristi hanno sostenuto di voler articolare e promuovere, aveva bisogno dello Stato per affermare, anzi, per rafforzare, la sua causa, mentre lo Stato aveva bisogno di una causa nazionale per legittimare la sua richiesta di obbedienza ai sudditi. Dall'altro lato, però, la filosofia e le arti in genere e la politica hanno in accordo alle loro rispettive nature pragmatiche distinte e troppo spesso opposte, la prima guidata dai valori di verità fratto bellezza fratto bontà e l'altra dall'utilità. Già in se stessa questa opposizione è stata il focolaio di un conflitto mai davvero terminato, inoltre è stata sorpassata ed esacerbata dall'aggiunta di una specie di rivalità sorella tra i detentori del potere e i detentori della conoscenza, che rivaleggiano per lo stesso scarso bene l'autorità usando differenti, ma in ogni caso autofornite e autoamministrate legittimazioni del diritto di possederlo. Per i detentori del potere, l'idea che la legittimità dei loro atti dipendesse da forze esterne non controllabili era un abominio impossibile da accettare. Questa innata tendenza del potere politico all'autosufficienza e all'enfatico rifiuto di tutti i pretendenti alternativi di legittimazione dell'autorità è stata teorizzata da Carl Schmitt nel suo concetto decisionista della politica. Il governante fa quello che fa seguendo decisioni sue proprie, senza avere bisogno, o in realtà, senza tenere conto di nessun'altra autorità per giustificare le sue mosse. La teoria democratica è a grandi linee d'accordo con Schmitt. Essendo l'opinione pubblica, ossia la volontà dell'elettorato, una parte organica, anzi definente del processo politico, nessuna autorità ha il diritto di interferire con le decisioni dei governanti correttamente eletti. L'utilità, il principio guida delle pratiche dell'ordinamento politico, è stata dallo stesso ridefinita come utile per guadagnare sostegno e vincere le elezioni. Lei mi chiede: come può la cultura riavere il suo ruolo fondamentale? Al suo inizio, l'idea di cultura stava a indicare uno strumento assistito dal potere del progresso verso una condizione umana universale. Cultura ha denotato poi una missione di proselitismo organizzata in modo tale da essere intrapresa e tratteggiata nella forma di un risoluto e ininterrotto sforzo di acculturazione e illuminazione universali, di un miglioramento sociale e di un'edificazione spirituale. La promozione degli inferiori al livello di quelli che si trovano sulla vetta. O, usando l'ispirata e largamente ripetuta espressione di Matthew Arnold tratta dal suo libro Culture and Anarchy, 1869, come un lavoro che cerca di sbarazzarsi delle classi, per rendere attuale ovunque il meglio che è stato pensato e conosciuto nel mondo, per far vivere tutti gli uomini in un'atmosfera di dolcezza e luce, espressione specificata nella prefazione di Literature and Dogma, 1873, come il lavoro che sta aspettando coloro che lo cercano. La cultura è la passione per la dolcezza e la luce e, ciò che più conta, la passione di farle prevalere. La parola cultura entrò nel vocabolario moderno come una dichiarazione di intenti, come il nome di una missione voluta e ancora da intraprendere. Essa notifica un'ordinanza ai potenziali missionari, designando in una sola volta quelli relativamente pochi chiamati per acculturare e quei molti che aspettano di essere oggetti di acculturazione. I guardiani e i loro sottoposti, gli insegnanti e ciò che è insegnato, i produttori e i loro prodotti. Cultura sta a indicare il patto voluto e sperato tra coloro che conoscono e soprattutto che sono sicuri di conoscere e tra coloro che ignorano o che vengono definiti ignoranti da coloro che sono certi di essere ben informati. Un patto siglato unilateralmente e messo in atto dall'emergente classe della conoscenza che vuole che il suo ruolo di comando sia debitamente rispettato nel nuovo ordine, quello in procinto di essere costruito sulle rovine dell'ancien regime. L'intento dichiarato è quello di educare, illuminare, migliorare e nobilitare le people, recentemente ribattezzato come les citoyens del nuovo Stato-Nazione, ossia il risultato dello sposalizio tra l'emergente nazione autoelevatasi a Stato sovrano e l'emergente Stato rivendicante il ruolo di guardiano della nazione. Il progetto dell'illuminismo ha assegnato alla cultura, intesa come lavoro di acculturazione, lo status di strumento principale nelle mani della nazione e dello Stato per la costruzione dello Stato-Nazione. Allo stesso tempo, ha reso la classe della conoscenza il principale soggetto in grado di utilizzare questo strumento. L'impresa di illuminazione, ambiguamente oscillante tra le ambizioni della politica e le riflessioni della filosofia, ha finito per cristallizzarsi nell'opera di disciplina di una parte dei cittadini nei confronti di altri. L'emergente Stato-Nazione si sentiva incoraggiato dalla crescita demografica, poiché credeva che l'aumento del numero di potenziali lavoratori soldati aumentasse il suo potere differenziale rispetto agli altri stati. Visto che gli sforzi della nazione in costruzione, congiuntamente al progresso economico, produssero un crescente numero di individui non necessari, invero interi strati di popolazione di cui era urgentemente necessario sbarazzarsi, per paura di non riuscire a raggiungere e mantenere il tanto agognato ordine o di minarne pericolosamente la crescita. Il nuovo Stato-Nazione costituitosi fu presto spinto a cercare fuori dai propri confini spazi adeguati dove smaltire i prodotti e gli individui in eccesso. Gli sforzi da cui sono risultati un impero in via di costruzione e la colonizzazione hanno dato una potente spinta all'idea di cultura figlia dell'illuminismo e una dimensione completamente nuova alla missione di proselitismo che questa idea sottintendeva. In consonanza con la visione di illuminare le persone, hanno preso forma i concetti di onere dell'uomo bianco e di portare i selvaggi fuori dalla loro selvatichezza. Si è presto resa necessaria una patina teoretica datasi nella forma della teoria dell'evoluzione culturale, che ha conferito alla parte sviluppata del globo il ruolo di modello più avanzato, vale a dire di quel modello che prima o poi avrebbe dovuto essere raggiunto anche dal resto del pianeta, il quale doveva essere attivamente aiutato o costretto a volgersi in questa direzione. La teoria dell'evoluzione culturale ha assegnato alle società sviluppate la parte di centro planetario con un ruolo missionario verso il resto dell'umanità, concepito pensando alla funzione richiesta da e fratto o assegnata all'elite della conoscenza nella sua relazione con le persone nella metropoli coloniale. In questo centro, quella che ho sopra definito una bicentenaria dichiarazione di intenti ha generato un'estesa e ampia rete di istituzioni create per lo più per lo Stato e il suo funzionamento, istituzioni forti abbastanza per contare, per il loro esercizio continuo, sul loro stesso impeto, sulla routine radicata e sull'inerzia della burocrazia. L'obiettivo desiderato, la gente reincarnatasi nei cittadini, era raggiunto e la posizione delle classi della conoscenza nel nuovo ordine era sicura, o almeno creduta tale. Piuttosto che un'audace e iconoclastica avventura, piuttosto che una crociata e una missione, la cultura è apparsa, e come tale poteva essere discussa in maniera credibile, come un congegno omeostatico, una specie di giroscopio che rendeva il neonato Stato-Nazione resistente ai venti sfavorevoli, mantenendolo su una rotta stabile o, secondo l'autorevole espressione di Talcott Parsons, che rendeva il sistema autoequilibrante. In poche parole, da arma della rivoluzione moderna, la cultura è diventata un conservante, uno stabilizzatore, un organismo in equilibrio omeostatico o un giroscopio dello status quo moderno. È precisamente in questo momento, un momento breve e transitorio, come sarebbe presto stato chiaro, che la cultura è stata catturata, immobilizzata come in un'istantanea, studiata e registrata nel Distinction del sociologo francese Pierre Bourdieu. La sua analisi è affine al tipo di saggezza della nottola di Minerva, che scruta il paesaggio, mentre questo comincia a dissolversi nell'oscurità della notte immergendosi nella luce del tramonto. Questo sguardo cattura la cultura al servizio dello status, ossia la cultura che riproduce la società ed equilibra il sistema nel suo cammino verso l'imminente ridondanza. Questa ridondanza è stata il risultato di parecchi processi che hanno contribuito al passaggio dalla forma solida di modernità a quella liquida. Il termine modernità liquida denota lo stato attualmente dominante della condizione moderna, chiamata anche da altri autori con i nomi di postmodernità, tarda modernità, seconda modernità o ipermodernità. Ciò che rende liquida la modernità è la compulsiva e ossessiva, inarrestabile e in accelerazione modernizzazione, attraverso la quale, proprio come i liquidi, nessuna forma di vita sociale è in grado di conservare a lungo la propria forma. Il mescolamento dei solidi, una caratteristica endemica e costituente di tutte le moderne forme di vita, continua, ma i solidi mescolati non sono più destinati, come prima, a essere rimpiazzati da solidi nuovi e migliorati, più solidi, che si sperava fossero immuni da tutti gli ulteriori mescolamenti. Oggi la cultura è fatta di offerte, non di norme. Come è già stato notato da Bourdieu, la cultura vive attraverso la seduzione, non attraverso una regolamentazione normativa, attraverso le pubbliche relazioni, non tramite l'organizzazione, creando nuovi bisogni fratto desideri, non costrizioni. Questa nostra società è una società di consumatori e, così come il resto del mondo è visto e vissuto attraverso i consumatori, la cultura diventa un contenitore di prodotti pensati per il consumo, in competizione tra loro nell'impresa di attrarre l'instabile attenzione dei potenziali consumatori e di mantenerla per più di un attimo. L'abbandono di rigidi standard, la soddisfazione della mancanza di discernimento, il servire tutti i gusti e il non privilegiarne nessuno, l'incoraggiare l'irregolarità e la flessibilità, il nome politicamente corretto della mancanza di spina dorsale, il rendere affascinanti l'instabilità e l'incoerenza sono perciò la corretta, unica ragionevole strategia da seguire. L'attuale fase di progressiva trasformazione dell'idea di cultura dalla sua forma originale ispirata all'illuminismo alla sua reincarnazione liquido-moderna è incitata e messa in atto dalle stesse forze che promuovono l'emancipazione dei mercati dalle rimanenti restrizioni di natura non economica, tra le quali le restrizioni sociali, politiche ed etiche. Nel raggiungimento della propria emancipazione, l'economia liquido-moderna, incentrata sui consumatori, dipende dall'eccesso di offerte, dal loro invecchiamento precoce e dalla rapida dissipazione del loro potere di seduzione, tutti fattori che la rendono un'economia di spreco e di perdita. All'interno di questo sistema non è possibile sapere in anticipo quale delle offerte si rivelerà abbastanza seducente da stimolare il desiderio di consumare. Il solo modo di scoprirlo è quello di procedere per tentativi, esponendosi a costosi errori. La fornitura continua di nuove offerte e il volume in crescita dei beni in offerta sono fattori indispensabili se si vuole mantenere rapida la circolazione di beni e costantemente rinnovato il desiderio di rimpiazzarli con beni nuovi e migliorati, così come per impedire che la disaffezione del consumatore verso singoli prodotti individuali si converta nella generale disaffezione nei confronti del modo di vita consumistico in quanto tale. La cultura sta diventando ora uno dei reparti del grande magazzino, tutto quello di cui hai bisogno e che sogni, nel quale si è trasformato il mondo abitato dai consumatori. Come in altri reparti di questo negozio, gli scaffali sono pieni zeppi di prodotti forniti giornalmente, mentre i banconi sono adorni delle pubblicità delle ultime offerte, destinate a sparire presto assieme alle attrazioni che reclamizzano. I prodotti e le pubblicità sono entrambi studiati per eccitare e scatenare i, come ha meravigliosamente espresso George Steiner, per il massimo impatto e l'istantanea obsolescenza. I commercianti e i pubblicitari contano sul matrimonio tra il potere delle offerte di sedurre e il forte desiderio dei consumatori di avere qualcosa che gli altri non hanno e di averlo per primi. La cultura liquido moderna non ha persone da acculturare, ha invece dei clienti da sedurre, e diversamente dal suo predecessore solido moderno, non desidera più lavorare per rendersi superflua il prima possibile. Il suo lavoro è ora quello di rendere permanente la sua stessa sopravvivenza attraverso la temporalizzazione di tutti gli aspetti della vita di quelli che prima erano i suoi sottoposti, ora rinati come clienti. La conseguenza diretta dei processi di deregolamentazione e della politica della flessibilità in nome di una libertà sfrenata è un dilagante e diffuso senso di insicurezza. Le società occidentali hanno la tendenza a cercare dei capri espiatori da immolare, vale a dire a creare nemici interni su cui scaricare la colpa dell'insicurezza che li attanaglia. Spesso lo straniero, in quanto portatore di diversità, costituisce il bersaglio principale da colpire, eppure per effetto della globalizzazione, che ha acuito la distanza tra ricchi e poveri, i flussi migratori sono e saranno sempre più inarrestabili. Non le pare che il clima che si respira al giorno d'oggi renda l'auspicio di una società multiculturale sempre più difficile da realizzare, quasi un'utopia? Lo Stato è oggi incapace, fratto o non disposto, a garantire ai soggetti la sicurezza esistenziale, la libertà dalla paura, come recita la famosa frase di Franklin Delano Roosevelt. Raggiungere la sicurezza esistenziale, ottenere e mantenere un legittimo e dignitoso posto nella società umana, ed evitare la minaccia dell'esclusione è ora un lasciato alle abilità e alle risorse individuali di ciascuno, il che significa essere esposti a rischi enormi e soffrire la straziante incertezza che questi inevitabilmente comportano. La paura che lo Stato sociale aveva promesso di estirpare è ritornata con tutta la sua forza. La maggior parte di noi teme oggigiorno la minaccia, seppur vaga, di rimanere escluso, di risultare inadeguato alla sfida, di essere mortificato, umiliato e di vedere negata la propria dignità. Sia la politica che il mercato dei beni di consumo sono bramosi di trarre vantaggio dalle paure diffuse e minacciose che saturano la società dei giorni nostri. I venditori di prodotti e di servizi promuovono le loro merci come facilissimi rimedi contro il senso di insicurezza diffuso e contro minacce mal definite. I movimenti populisti e i loro politici hanno raccolto il abbandonato da uno Stato sociale ormai debole e in via di sparizione, e anche da ciò che nel complesso rimaneva della passata sinistra socialista. Ma, in una rigida opposizione allo Stato sociale, essi sono interessati a espandere il volume delle paure, non a ridurlo, e in particolare a diffondere quel genere di paure legate ai pericoli che possono essere guardati in televisione per potersi poi ergere a coraggiosi difensori della nazione. Il punto però è che le minacce di cui maggiormente si parla e che vengono insistentemente mostrate dai media di rado sono la vera radice delle paure e delle ansie collettive. Per quanto vittorioso lo Stato possa essere nel combattere le minacce pubblicizzate, le autentiche fonti dell'ansia, dell'incertezza ossessionante che ci circonda e dell'insicurezza sociale, le cause prime della paura endemica del moderno stile di vita capitalistico rimarranno intatte se non addirittura rafforzate. Segue seconda parte.